File 8, pagina 47. Relativamente alle politiche italiane deportate dall'Italia, per quanto ci è dato sapere, nessuna venne selezionata all'arrivo ad Auschwitz, indicate in liste separate dagli ebrei e di norma trasportate in vagoni separati dai treni, tutte vennero registrate come prigioniere. Tatuate col numero di matricola sul braccio, subirono lo stesso brutale trattamento di immatricolazione che veniva riservato a tutti gli internati del campo di concentramento, con una differenza: alle politiche non venne rasato completamente il capo come alle ebree, segno esteriore di enorme umiliazione per la femminilità, ma i capelli vennero tagliati cortissimi. Poiché è comparabile solo l'esperienza del lager per i sopravvissuti che hanno testimoniato o dei quali si è conservata una testimonianza indiretta tramite le voci dei compagni e delle compagne di prigionia, un elemento senza dubbio importante da considerare sia oggettivamente che soggettivamente riguarda il lavoro forzato che in molti casi influenzò la possibilità di salvarsi. Da un lato, ad Auschwitz nessun prigioniero poteva avere la certezza di essere ancora in vita al giorno dopo, perché la sopravvivenza non era mai garantita e si poteva morire per le ragioni più insignificanti. D'altro canto, tuttavia, il tipo di mansioni da svolgere determinava già in partenza una condizione più o meno favorevole alla sopravvivenza. Essere assegnati come primo levi al campo di Monowitz, dove non c'erano le camere a gas, offriva condizioni di internamento forse meno tragiche se paragonate a quelle di Birkenau, così come lavorare al coperto in quelle sezioni del campo, come i magazzini del Canada o le cucine, dove era possibile sottrarre clandestinamente del cibo o qualcosa da barattare, permetteva a un prigioniero di resistere più a lungo che non faticare all'aperto o in attività estenuanti come il lavoro nelle miniere. Tra gli ebrei italiani che furono assegnati al Canada ci furono le giovanissime sorelle triestine Stella e Ida Marcaria, di 14 e 15 anni, e Nedo Fiano. Ma anche se assegnati a un compito particolare ritenuto migliore, cioè meno pericoloso e sfiancante rispetto ad altri, per gli ebrei le selezioni erano periodiche e qualunque debolezza o malattia non giudicata guaribile in pochi giorni significava una condanna a morte. Senza la protezione di un capò, per la maggioranza dei prigionieri l'unica speranza di non morire o di essere uccisi era quella di riuscire a consumare meno energie possibili, cercando cioè di non lavorare, quindi disobbedendo. Ogni volta che il sorvegliante o la SS distoglieva lo sguardo, logicamente questo dipendeva dal tipo di mansioni da svolgere e generalmente tutti i lavori all'aperto erano considerati peggiori come quelli nelle miniere. In sostanza, nessun fattore isolato da altri è sufficiente a spiegare la sopravvivenza, né forse è razionalmente possibile interpretarne le ragioni. Ad esempio, nel sottocampo di Budi, dove nel giugno 1942 fu istituita la compagnia penale femminile in conseguenza della fuga di una prigioniera da Auschwitz, non c'erano camere a gas, eppure le condizioni erano terribili e il 5 ottobre 90 prigioniere ebree francesi furono massacrate dalle capo a colpi di accetta, manganello e martello o scaraventate dalle finestre del primo piano. Il lavoro forzato come elemento di sofferenza estrema nel lager, spesso causa di un rapido deperimento fisico, permette di considerare l'esperienza delle italiane col triangolo rosso, con un approccio comparativo rispetto a quella delle connazionali ebree. Non abbiamo dati statistici completi per i due gruppi, né testimonianze sufficienti a tracciare una categorizzazione precisa. Tuttavia, le prigioniere politiche che rimasero per mesi nel Frauenlager di Birkenau, dove la maggioranza delle internate era costituita da diverse migliaia di detenute ebree, italiane di diverse nazionalità, hanno ricordato di dover svolgere prevalentemente compiti di grande fatica fisica, ma dissociati da una vera e propria finalità razionale o produttiva: trasportare da un posto all'altro dei materiali da costruzione o delle traversine ferroviarie, scavare, livellare o seminare un terreno ghiacciato, sassoso, paludoso, totalmente inadatto all'obiettivo fissato e senza attrezzi idonei, legate come delle bestie da soma, oppure trasportare cadaveri sui carretti o pulire le latrine. Un lavoro che ogni superstite ha rievocato come strumento di tortura, percepito come del tutto inutile, perché svincolato da qualunque scopo pratico e imposto con grande brutalità, senza alcuna organizzazione di mezzi e di personale. Leggendo e confrontando le memorie delle politiche italiane con quelle delle ebree italiane, si rimane colpiti dalla convergenza dei loro racconti nel rievocare il tipo di mansioni estremamente debilitanti e che subirono come un'ulteriore umiliazione e punizione. Naturalmente, generalizzare sarebbe sbagliato e la lettura comparata attraverso l'esperienza drammatica del lavoro forzato nel lager potrebbe applicarsi anche al gruppo degli uomini, ma dal momento che almeno i 2/3 dei deportati politici fu costituito da donne, molte delle quali rimasero internate nel complesso di Auschwitz per diversi mesi, è su di loro che ho voluto concentrare lo studio e il racconto. Conviene però osservare che la percezione delle vittime diverge dalle intenzioni dei loro persecutori, i quali, pur dimostrandosi spietati nell'infliggere qualunque tipo di lavoro forzato ai prigionieri, avevano realmente bisogno di manodopera ad Auschwitz. Così anche il compito più sfiancante, o percepito come assurdo per la totale sproporzione tra l'obiettivo e il metodo, ad esempio nel caso dei medici prigionieri, che erano del tutto impotenti per curare i detenuti, privi di medicine e strumenti adeguati per salvare la loro vita. Per le SS risultava necessario, finanche anche indispensabile, per assicurare il funzionamento quotidiano delle numerose e diverse attività del campo. Come abbiamo ricordato, il complesso di Auschwitz fu oggetto di continua espansione fino agli ultimi giorni del suo funzionamento. Non essendo dotato di macchinari di movimentazione della terra, pur in presenza di un terreno estremamente paludoso e ghiacciato nei mesi invernali, i lavori di scavo, drenaggio e livellamento, così come quelli legati alla semina, al dragaggio e pulizia degli stagni, al taglio degli arbusti e alle costruzioni di strade, ponti o strutture del campo, erano affidati ai prigionieri e assorbivano la maggioranza dei detenuti destinati al lavoro. Alle donne toccavano prevalentemente i lavori agricoli e di manutenzione delle strade. Inoltre, la gestione di un insieme di campi in cui erano rinchiuse migliaia di persone richiedeva la manovalanza dei detenuti per svolgere qualunque tipo di mansione, in cucina, nei magazzini, nelle infermerie, eccetera. Così, sebbene dal 1944 anche ad Auschwitz le esigenze del regime nazista fossero quelle di potenziare lo sfruttamento della manodopera reclusa per sostenere lo sforzo bellico, determinando la momentanea salvezza di una minoranza di ebrei, resta il fatto che per i sopravvissuti il lavoro svolto nel campo rimarrà associato a un castigo immeritato e incomprensibile, inflitto con una crudeltà che vanificava del tutto il risultato prefisso. Nelle memorie dei deportati e delle deportate risalta con forza la contraddizione percepita tra le condizioni di lavoro imposte e lo scarso rendimento ottenuto. Considerati anche gli elementi di denutrizione, la rigidità del clima, le botte e le sevizie quotidiane che ne sfiancavano il fisico e la psiche. Tra produttività e violenza era la seconda dimensione a prevalere. Ogni recluso era considerato solo uno stuc, un pezzo intercambiabile con un altro. Per uno che moriva o veniva ucciso, le SS e i dirigenti tedeschi delle aziende installate ad Auschwitz potevano attingere a un contingente di forza lavoro che si alimentava coi trasporti quotidiani che conducevano migliaia di deportati da ogni parte dell'Europa occupata, senza contare l'alto numero di civili, operai e lavoratori specializzati che il sistema economico del campo assorbiva. In sostanza, pur considerando con attenzione la contraddizione tra la violenza generale quotidiana del lager, finalizzata principalmente ad annientare la resistenza fisica e psicologica del prigioniero, e la finalità pragmatica di utilizzare con razionalità una manodopera schiava da impiegare a scopo produttivo, resta difficile interpretare la ragione esatta della deportazione ad Auschwitz di un migliaio, forse più, di politiche italiane. Quasi tutte erano di età inferiore ai 40 anni, quindi considerate giovani per il campo di concentramento e in buona forma fisica, abituate fin da ragazzine a lavorare nei campi in fabbrica. Potenzialmente, le politiche italiane giunte da Gorizia, Trieste e Bergamo rappresentavano degli elementi idonei al lavoro nelle industrie belliche del Reich e nelle officine disseminate nell'area del campo di Auschwitz. Non è possibile spiegare per quale ragione, finché rimasero a Birkenau, vennero prevalentemente utilizzate. Va ricordato che l'analisi si basa solo sulle testimonianze conservate, che tuttavia sono numerose, per un altro tipo di mansioni. Possiamo speculare che il campo di Ravensbrück, che nel 1944 internava soprattutto le prigioniere politiche catturate nei vari paesi occupati, sarebbe stata la destinazione più logica di queste internate col Triangolo Rosso, pur tenendo presente che dal litorale adriatico le linee di trasporto e la distanza geografica rendevano Auschwitz molto più vicino e ben collegato, ma non ci sono elementi sufficienti per documentarlo. Forse Auschwitz non era la destinazione definitiva pensata per queste deportate, ma solo il primo campo di approdo dall'Italia, dal momento che in quell'anno Auschwitz funzionava anche come grande campo di smistamento. Credo sia importante tenere aperta la riflessione e continuare ad approfondire con studi ulteriori un argomento al quale non è ancora stata dedicata la giusta attenzione. Se è banale ricordare che la sofferenza umana delle vittime di Auschwitz non può essere oggetto di paragone, il rigore con cui si affronta la storia impone di non amalgamare crimini di natura diversa, come la Shoah e la deportazione politica. Comparare le esperienze dei deportati italiani rappresenta una possibilità interessante per mettere in luce vari aspetti della violenza del lager e specificatamente del funzionamento polivalente di un luogo come Auschwitz, ma è al contempo anche un limite, perché, stando a quanto premesso, solo una parte della storia è analizzabile adottando questa prospettiva. La Shoah, proprio per l'efferatezza del crimine e per la sua natura di crimine di genocidio, non trova equivalenti nelle altre forme di violenza perpetrate. Tra le donne deportate dall'Italia, a fare la differenza era quindi l'essere state catturate come ebree oppure come politiche e pertanto ariane. Tanti piccoli e tragici esempi lo dimostrano, a partire dal diverso trattamento riservato alle prigioniere in stato di gravidanza. La classificazione di politiche non bastò quasi mai a salvare la vita ai neonati, ma determinò probabilmente nell'amministrazione nazista del Lager la necessità di una parvenza di legalità, o quantomeno lo scrupolo ad assassinare deliberatamente madri e figli. Resta da interrogarsi sulle ragioni che per lungo tempo hanno fatto della deportazione politica italiana ad Auschwitz un argomento poco esplorato e discusso, sia in ambito storiografico che in quello delle politiche della memoria. Come si è detto, ha indubbiamente influito lo stato di incompletezza delle fonti relative ad Auschwitz nel periodo che ha coinvolto gli italiani. Tuttavia, vanno prese in considerazione altre motivazioni. Forse perché solo una minoranza tra i reduci ha scelto di testimoniare in pubblico o di affidare alla scrittura la memoria traumatica del Lager, oppure perché la nazionalità slovena e croata di molte deportate, in aggiunta alla trasformazione geopolitica dei confini dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha costituito un ostacolo per integrare le loro vicende nella storia della deportazione italiana. Per giudicarlo bisognerebbe poter disporre della traduzione italiana delle ricerche e delle raccolte di testimonianze che la Slovenia e la Croazia hanno prodotto e avviare una ricerca transnazionale, anche interrogando fino in fondo il mito del silenzio dei sopravvissuti. Gli archivi italiani, come quelli della ANED, della Fondazione Memoria della Deportazione e degli Istituti per la Storia della Resistenza, conservano stralci di testimonianze, registrazioni audio o video, formulari compilati dai reduci, lettere o diari, che costituiscono complessivamente un patrimonio importante e che forse non è ancora stato studiato minuziosamente. Quando si affronta il tema della scarsità delle testimonianze coeve dei reduci, non può essere minimizzato il fatto che molte superstiti del Lager erano di estrazione contadina e popolare, con una istruzione elementare e una scarsa attitudine alla scrittura. Non va nemmeno taciuto il clima di vergogna e riprovazione che accolse il rientro a casa delle donne ebree e politiche dalla deportazione, accusate di essersi compromesse o di essere colpevoli della loro cattura. Ma anche tutto questo è vero solo in parte. Le donne jugoslave, già nell'immediato dopoguerra, si adoperarono insieme alle resistenti che non erano state deportate per fondare associazioni a tutela della memoria della deportazione e della resistenza, ma anche per organizzare raccolte di documenti, pubblicare interviste alle sopravvissute dei Lager e organizzare incontri pubblici. Purtroppo, ancora oggi, di tutto questo lavoro alacremente svolto per far conoscere l'internamento ad Auschwitz e in altri Lager di oltre 1000 donne di cittadinanza italiana catturate a Gorizia, Trieste, Lubiana, Rijeka e Koper, sappiamo pochissimo in Italia, perché le principali raccolte di documenti, le testimonianze delle reduci e le pubblicazioni non sono mai state tradotte dallo sloveno e dal croato. Da ultimo, la risposta a queste domande deriva anche dalla centralità che la memoria della Shoah ha progressivamente assunto dalla fine degli anni Ottanta rispetto alla memoria delle altre deportazioni. La storia è fatta di tanti tasselli, come i frammenti di un mosaico che solo uniti insieme sono in grado di mostrare con nitidezza il disegno generale dell'opera. Con quest'opera ho cercato di raccontare il fenomeno delle deportazioni dall'Italia e le esperienze dei prigionieri italiani ad Auschwitz, raccontare diversi aspetti di una tragedia e ricordare tutte le vittime appartiene al metodo dello storico, ma al significato anche di un'azione politica di memoria e di un atto di giustizia per coloro che sono stati per tanto tempo ingiustamente dimenticati. Se sono riuscita in questo intento, lo diranno i lettori del libro. Pagina 52.